Tre soldi. La scuola Steiner Waldorf. Percorsi di conoscenza di Enrico Guttuso e Maurizio Fei.
Esistono soltanto tre modi efficaci per educare: con la paura, con l'ambizione, con l'amore. Noi rinunciamo ai primi due. Rudolf Steiner.
Allora, proviamo a entrare a scuola, in una scuola Waldorf, in una scuola in cui si fa la pedagogia steineriana. Troveremo per prima cosa la scuola materna, l'asilo. E questa scuola materna è quella che si occupa del cosiddetto primo settennio, cioè di un bambino che lascia la sua casa possibilmente ai 3 anni e rimane nella scuola materna fino a circa il compimento dei 6 anni e mezzo. Che cos'è questo ambiente? È un ambiente che dovrebbe essere la continuazione della casa, dell'ambiente della casa, qualora questo ambiente di casa fosse giusto per il piccolino, un ambiente caldo, un ambiente in cui regna la gioia e in cui tutti gli adulti, tutto ciò che sta intorno al piccolino, sa di essere un esempio da imitare. Ecco, Rudolf Steiner parla per questo primo settennio di due leggi fondamentali: l'imitazione e l'esempio. Il bambino piccolo sta costruendo il suo corpo fisico, sta dando forma ai suoi organi e questo lo fa seguendo l'imitazione, cioè tutto quello che c'è intorno a lui penetra profondamente, non ancora nella sua anima, cioè psicologicamente, ma profondamente proprio nella struttura fisica. Muove l'onda del sangue, del respiro, e l'adulto sa che tutto ciò che muove intorno a questo piccolo bambino, il gesto che compie, la voce che porta, i sentimenti, i pensieri che lui ha coltivato dentro di sé, quello che è, ecco, quello che è come essere umano, tutto questo andrà ad aiutare questa crescita fisica del bambino.
Nella giornata che il bambino trascorre in asilo o nella scuola materna, qual è l'attività principale che il bambino svolge? È l'attività che gli è più congeniale, il gioco. I bambini a questa età, cioè tra i 4, anche prima, e i 7 anni, fondamentalmente giocano sempre. Giocano anche quando sono a tavola, bisogna indicargli che non si gioca con la forchetta. La forchetta serve per mangiare, che magari non si gioca con il tovagliolo o che non si gioca con il bicchiere. Piano piano imparano che non si gioca con tutte le cose, ovvero in tutti i momenti. E questa attività del gioco è un'attività che tendenzialmente noi cerchiamo di stimolare, fra virgolette, molto poco, perché in realtà è appunto insita nel bambino stesso. Quindi il bambino ha bisogno quasi di niente per giocare, ha bisogno proprio di pochissimo, di qualche materiale che gli permetta di svolgere il suo gioco, ovvero tutti i suoi giochi. C'è una grande differenza se si prende qualcosa di prefabbricato, di precostituito e di indirizzato per un unico scopo, o se si prende per esempio un telo di stoffa che può servire per vestirsi, può servire per essere la vela di una barca, può servire per essere un lenzuolo per una bambola che dorme, può diventare un turbante, può diventare un grembiule, può diventare un mantello, può diventare qualsiasi cosa. E quindi la scelta dei materiali è una scelta di materiali semplici e molto duttili. E quando giocano i bambini, però, come attività vera e propria, è al mattino, in genere presto. Qui bisogna poi vedere le varie situazioni. Certamente la situazione di un bambino che vive in campagna è diversa da quella di un bambino che arriva la mattina dopo aver preso la metropolitana, la macchina, fatto un percorso magari a piedi vicino a vetrine, eccetera. E quindi ci sono delle situazioni in cui è più opportuno che il bambino cominci subito a giocare, e delle situazioni in cui invece i bambini vengono raccolti prima di giocare per svolgere magari un'attività di tipo manuale, per esempio tessere o cucire o attività di questo genere, che li aiuti a concentrarsi un attimo più su se stessi. Orientativamente, dopo aver fatto un piccolo lavoro e aver giocato, i bambini a un certo punto aiutano e mettono in ordine di nuovo la stanza, che nel momento del gioco è completamente in movimento. Sembra, come dire, un villaggio quando c'è il mercato, c'è grande movimento, grande brusio, grande trasformazione. E dopo aver rimesso in ordine nell'assetto iniziale questa stanza, allora ci si riunisce insieme, tutti insieme in un cerchio, dove si può cantare o si possono fare dei giochi tutti insieme con le dita, o si può raccontare magari una fiaba, o magari si fa in un altro momento quello come la maestra ha architettato, nel senso che è sempre una creazione e non è, come dire, il ripetere un modello. Deve essere una giornata che è strutturata dalla persona che si trova con i bambini, seguendo effettivamente le esigenze dei bambini di quella città o di quel paese. E dopo questo momento di canto e di gioco insieme, di gioco parlato, allora si passa magari a un'attività invece più silenziosa, che può essere il disegnare, che può essere il dipingere, che può essere il lavorare con la pasta da pane, e dopodiché i bambini, per esempio, in alcuni casi vengono portati magari in giardino, se questo è possibile. C'è anche da considerare che quello che è un aspetto importante che viene curato è che il bambino possa alternare in modo ritmico attività più di concentrazione e più di espansione, che quindi si alternino dei momenti in cui il bambino è più con se stesso e dei momenti in cui invece più si espande insieme con gli altri.
Il peggio che si possa dare ai bambini sono definizioni, concetti rigidamente limitati, poiché questi non possono crescere, mentre il bambino cresce insieme al suo organismo. Rudolf Steiner.
Ricordo sempre le parole di Einstein, il quale disse che nella scuola inferiore dovrebbe entrare non lo scienziato, ma l'artista. Ecco, lui aveva avuto veramente un'idea, che è un'idea della pedagogia steineriana. Il secondo settennio ancora non deve svegliare le forme intellettuali e concettuali che porteranno alla scienza, ma deve nutrire profondamente tutte le forze artistiche. Come nel primo settennio il mondo era buono, così in questo momento il mondo diventa bello. Bisogna portare incontro al bambino la bellezza della conoscenza, la bellezza del mondo. E qui comincia il suo secondo settennio. Noi sappiamo che la scuola Waldorf accoglie i bambini circa verso i 7 anni e fa un ciclo unico delle elementari e delle medie, che è un ciclo di 8 anni, quindi li lascia verso il 14° anno, verso la pubertà. In questo secondo settennio il bambino non deve solo più essere educato attraverso l'esempio e attraverso l'imitazione, ma ora deve sopraggiungere qualche cosa di nuovo. Intanto chi è? Chi è questo essere? Quando era piccino, nel primo settennio, era un essere tutto volontà. Noi vediamo il grande movimento che hanno i bambini piccini. E adesso questo movimento diventa più interiorizzato, comincia a stimolare la fantasia interiore e il bambino diventa un piccolo artista. Tutto viene dato attraverso immagini, mentre i concetti, non lo sappiamo, è qualcosa ormai di definito, e Rudolf Steiner lo paragonava a un paio di scarpe, a un paio di scarpette che non verranno mai cambiate, anche se il piede crescerà, mentre le immagini continuamente possono crescere dentro il bambino e tutta la conoscenza viene portata attraverso questi due filoni, l'immagine e l'arte. Arte non in quanto esperienza artistica propriamente detta, ma in quanto proprio atteggiamento artistico. Si porta artisticamente la matematica, il calcolo, la geometria, tutte le materie che poi verranno presentate via via.
Vento sottile, vento del mattino, vento che scuoti la cima del mio pino, vento che danzi, che balli, la gioia tua ci porti, vento sottile.
Una cosa molto bella, secondo me, nelle nostre scuole è che tutte le mattine c'è un insegnante alla porta d'entrata che saluta dal buongiorno, stringe la mano, guarda negli occhi e dal buongiorno a tutti i bambini e a tutti i genitori che entrano nella scuola. Ed è un segno di riconoscimento, io credo, molto importante. E questo saluto continua poi nelle singole classi, perché la mattinata incomincia sempre con una parte ritmica, che è un momento in cui ci si mette tutti in cerchio e quindi ci si guarda in faccia, perché è giusto cominciare la mattina guardandosi in faccia. E si battono dei ritmi per risvegliare l'aspetto più legato alla volontà, e poi si recita qualche poesia o si canta qualche bel canto per risvegliare l'aspetto più emotivo, sentimentale, e poi si fanno dei giochi anche invece più legati all'aspetto intellettuale, che possono essere esercizi di verbi o dei conti o delle tabelline, a seconda naturalmente dell'età degli alunni della classe. Dopo si chiude con una, direi, la chiamerei una poesia di ringraziamento rispetto alle forze della natura, alle forze universali, e solo allora si va a posto e si è pronti per cominciare la vera lezione della mattina. E i ragazzi allora sono davvero pronti per incominciare ad apprendere.
Vento sottile, vento del mattino, vento sottile, vento del mattino, vento che danzi, la cima del mio gioia tua ci porti, vento che danzi, la gioia tua ci porti.
Tre soldi.
Vento sottile.
La scuola Steiner Waldorf. Percorsi di conoscenza. Di Enrico Guttuso e Maurizio Fei. A cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini. Podcast su tresoldi.rai.it.